Noi stiamo leggendo l'articolo di Rabash. Qual è l'importanza? Che importanza ha lo sposo che le sue iniquità sono perdonate? L'articolo di Rabash. Che importanza ha per lo sposo che le sue iniquità siano perdonate? I nostri saggi dissero: a tre persone sono perdonate le loro iniquità. Un gentile che si converte, un individuo che diventa grande e uno che sposa una donna. Da questo impariamo che è per questo che viene chiamata Mahalat, poiché le sue iniquità, Nimchalu, sono state perdonate. Al contrario, nella porzione Vaishlach viene chiamata Bosmat, figlia di Ismaele, che viene riportato in Rashi. Questo annuncio richiede una spiegazione. I nostri saggi ci dicono che il perdono delle iniquità dello sposo nel giorno delle nozze deriva da Esau, che prese la figlia di Ismaele, il cui nome era Bosmat, figlia di Ismaele, poiché nella porzione di Toldot è scritto: Esau andò da Ismaele e prese Mahalat, la figlia di Ismaele. È una prova che il giorno delle nozze allo sposo vengono perdonate le sue iniquità. Ne consegue che tutta questa base la prendiamo dal malvagio Esau, che prese la figlia del malvagio Ismaele. Questo è difficile da capire. Dopotutto, che cos'è un malvagio? È colui che dice che non ci sono peccati al mondo e che può fare ciò che il suo cuore desidera, perché il malvagio non crede in nulla. Quindi il malvagio dice che non pecca mai. Dunque, perché ha bisogno che gli vengano perdonate le sue iniquità? A una persona viene data una cosa che egli non desidera? Dopotutto non c'è la luce senza un vaso, non c'è il riempimento senza una mancanza. È ancora più difficile capire veramente quale sia il motivo per cui merita la soluzione. Qual è il suo privilegio? È perché ha preso moglie che merita il perdono delle sue iniquità? È logico per un uomo che compie una grande azione di cui non riusciamo ad apprezzare l'importanza, allora capiamo che per questo merita una grande ricompensa, al punto da assolvere le sue iniquità. Ma quale grande azione ha compiuto prendendo una moglie? Inoltre, vediamo che recitare una litania è un'ottima cosa. C'è la questione delle 13 qualità e dell'inginocchiarsi. Ma se nell'assemblea c'è uno sposo, non diciamo la litania. Dobbiamo capire l'importanza di prendere moglie, dato che durante tutti i 7 giorni delle 7 benedizioni c'è il potere di annullare una preghiera che è così importante, perché egli ha preso una donna che ora è chiamata una sposa. Ci sono molte spiegazioni in senso letterale, ma dobbiamo interpretarlo nel lavoro. Cosa ci insegna questo? Ecco che Esau, il malvagio, viene chiamato quando l'uomo già arriva alla conoscenza che la cosa cattiva nel mondo, che impedisce a tutte le creature di raggiungere la delizia e il piacere per cui il mondo è stato creato, questo viene chiamato male, già diventa da lui nella distinzione di Esaù, dalla parola Asia, fare. Il suo male si è completato con la chiara consapevolezza che è il desiderio di ricevere per sé. In quel momento arriva l'ordine di allontanarti dal male. Allontanati dal male, il che significa che prima che un uomo ha la conoscenza che il desiderio di ricevere si chiama male, è impossibile rimuoversi da esso e non ascoltarlo. Successivamente inizia la questione di fai bene. Fare il bene significa assumere il peso del regno dei cieli. Tuttavia, una persona non può essere ricompensata con la qualità di donna che teme Dio, piuttosto questo l'uomo deve ricevere dall'alto. Come è scritto, colui che viene a purificarsi è aiutato. Lo Zohar Santo dice che gli viene data un'anima e questo è l'aiuto che la persona riceve. Ne consegue che quest'anima è nata dal creatore che lo ha ascoltato quando è venuto a purificarsi. Quest'anima è chiamata figlia, nata dall'ascolto da Ishma El, che Dio ha ascoltato la sua preghiera dopo che l'uomo è venuto alla conoscenza del male, chiamata Esaù. Questo è il significato di ciò che è scritto: Esaù andò e prese Mahalat, figlia di Ismaele. Che andò significa in un grado superiore, una volta giunto al riconoscimento del male, chiamato Esaù, a Ishma El, Ismaele, che significa il Signore ascolterà, cioè in quel momento si impegna nella forma di fare il bene, pregando il Creatore di ascoltare la sua preghiera e di dargli la distinzione di un'anima, come si dice nello Zohar Santo. Questo è il significato di prese Mahalat, cioè ottenne la distinzione della soluzione delle iniquità, grazie alla quale fu ricompensato con la distinzione di una figlia nata per il Creatore ascoltò la sua preghiera. Questa è chiamata la figlia di Ishmael, Ismaele. Questo segue un certo iter. Uno, lo sforzo di vedere la verità, nella misura in cui capisce che il desiderio di ricevere per sé lo sta danneggiando. In quel momento può decidere una volta per tutte di non usarlo, e questo si chiama Esav, Esaù. Due, in seguito egli è ricompensato con prendere una donna affinché gli vengano perdonate le iniquità. In quel momento è possibile essere ricompensato con essa. Il significato di donna, che si chiama anima, che gli viene data dall'alto, possiamo capire secondo quanto spiegato nell'introduzione allo studio delle 10 Sfirot, dove è scritto: poi il Creatore lo aiuta e si raggiunge la provvidenza aperta, la provvidenza rivelata, cioè la rivelazione del volto. Allora viene ricompensato con un pentimento completo, cioè ritorna ad unificarsi con il Boré, con tutto il cuore, anima e forze, come se fosse naturalmente attratto dal conseguimento della provvidenza rivelata. Naturalmente è chiaro che chi riceve questa provvidenza rivelata è certo che non peccherà più, come è certo che non si taglierà la propria carne, i propri organi, e non si procurerà terribili sofferenze. Inoltre, è certo che non trascurerà una mitzvah senza eseguirla nell'istante in cui gli capita tra le mani, così come l'uomo è certo che non abbandonerà nessun piacere mondano o un grande profitto che gli capita tra le mani. E questo pentimento viene chiamato come il perdono delle sue iniquità. In base alla regola secondo cui tutte le mitzvot si estendono dalla distinzione di ramo e radice, il che significa che ogni singola mitzvah nella materialità ha una radice nella spiritualità, pertanto possiamo dire che da questo si estende che anche nella materialità, quando un uomo prende una donna, le sue iniquità sono perdonate, il che implica la spiritualità. Con quanto detto sopra, possiamo interpretare ciò che i nostri saggi hanno detto, come ballare davanti alla sposa, e non hanno detto come ballare davanti allo sposo. Al contrario, riguardo al pasto nuziale, hanno detto chi gusta il pasto dello sposo e non lo delizia, trasgredisce cinque parti: la parte dell'allegria, la parte della gioia, la parte dello sposo e la parte della sposa e la parte di chi dice ringraziate. E non hanno detto che dobbiamo deliziare la sposa, e non hanno detto che c'è un pasto per la sposa, ma solo un pasto per lo sposo. Riscontriamo che al matrimonio di Giacobbe, Labano preparò il pasto, come è scritto, Labano radunò tutti gli uomini del luogo e fece un banchetto, il che significa che il pasto proveniva dalla parte della sposa, che il padre della sposa aveva preparato il pasto, e non Giacobbe, che era lo sposo. Secondo quanto spiegato dal mio padre Baal HaSulam, che sposo indica la distinzione della Torah, e sposa indica la distinzione della fede. Occorre interpretare ciò che abbiamo chiesto. Dato che la questione della fede, finché l'uomo non l'acquisisce permanentemente, ha ascese e discese, poiché l'uomo nasce con un vaso di ricezione e questo vaso vuole impegnarsi in cose di cui la mente gli dice che vale la pena impegnarsi, cioè che giovano al desiderio di ricevere per sé, altrimenti non è capace di fare. Inoltre, poiché la questione della fede è al di sopra della ragione, il che significa che la ragione non la supporta, qui c'è la questione delle ascese e le discese. Questo viene chiamato la distinzione di danza. Poiché noi vediamo, quando si balla, si sollevano le gambe e le si riporta giù ripetutamente. Questo implica che, poiché raglaim, gambe, deriva dalla parola meraglim, spie, il che significa che quando un uomo deve prendere su di sé il peso del regno dei cieli e servire solo l'Ishma, il suo intelletto arriva immediatamente e gli fa capire che non deve essere avventato, ma deve prima vedere se vale la pena servire il Creatore senza ricevere una ricompensa. Pertanto, quando si sollevano le gambe, cioè quando si va al di sopra della ragione e dell'intelletto, si considera che si sollevano le gambe da terra. Ma una persona non può sempre superare, andare al di sopra della ragione. E questo viene chiamato che di nuovo mettono le gambe per terra. E questo è quello che afferma. Come ballare davanti alla sposa? Prima della sposa significa durante l'ascesa, chiamata panim, volto. Che cosa deve dire della sposa? Cioè, qual è il merito che ha trovato nella fede? Cioè, che cosa ha visto in essa, per cui possiamo dire che per questo che ha preso su di sé il peso della fede? La casa di Shammai dice: come è lei, secondo quanto sente la sua importanza, così prende su di sé la fede. Vale a dire che non ha bisogno di trovare alcun merito in lei, anche se non sente alcuna importanza in lei. Prende su di sé ciò che ci è stato detto di credere, e questo è tutto il nostro merito, se riusciamo a prendere su di noi questo lavoro, che noi crediamo che così è la volontà del Bore. E non occorre cercare alcun pregio, solo credere e assumersi nel modo della costruzione, come il gioco per il toro e l'asino per il carico. E la casa di Hillel dice: una sposa bella e pia. Dobbiamo interpretare che questo significa che l'uomo deve dire di ciò che vede: hanno occhi e non vedono. E riguardo a ciò che sente deve dire: hanno orecchie e non sentono. Cioè, la questione di vedere non è necessariamente con gli occhi, ma c'è un vedere nella mente. Ossia, la mente gli mostra rappresentazioni che contraddicono la fede, ed egli sente tante volte quello che la mente gli fa capire, cioè il fatto del lavoro al nome del cielo non è per lui. Egli deve sopraffare tutto e dire a se stesso: e hanno gli occhi e non vedranno. Cioè, quello che la mente gli dice e gli fa capire non è la verità. Questo viene chiamato, hanno gli occhi e non vedranno la verità. E hanno gli occhi, le orecchie e non sentiranno la verità. Pertanto, i loro pensieri, cioè ciò che il desiderio di ricevere a se stesso gli dice, non è la verità, ma egli deve dire a se stesso che veramente è una sposa bella e pia. Solo che lui non è in grado ora di vedere la verità.
מה שהרצון לקבל יכול לקבל בהכלים שלו
il desiderio di ricevere può ricevere nei suoi vasi è una piccola luce in relazione alla luce che riveste nei vasi della dazione. Questo è chiamato comunque, una persona non può sempre superare la sua mente e la sua ragione. Questo è il motivo perché c'è la questione della danza e della fede, che i nostri saggi hanno detto come ballare davanti alla sposa. Cosa possiamo dire? Ai panim, al volto della sposa, visto che panim riguarda l'illuminazione della saggezza di un uomo. Quindi deve dire qual è la lode che c'è nella sposa, chiamata fede. Questa è la differenza tra Beit Shamayin e Beit Hillel. Se dire una sposa, così come una sposa bella e pia. Non è così per lo sposo. Il creatore è chiamato Torah e la Torah è considerata un dono.
כי בזמן שאדם מקבל מתנות לא שייך לומר אז
lì non si balla perché quando una persona riceve un dono non si può dire che abbia una discesa, cioè che non voglia ricevere doni. Solo quando c'è un lavoro è una persona che deve superare la ragione. Si può dire che a volte può superare e a volte no. Al contrario, quando riceve doni, come si può dire che non ha bisogno di doni? Ecco perché non si diceva come ballare davanti allo sposo, ma come ballare davanti alla sposa. Al contrario, per quanto riguarda un pasto, è scritto a chi piace il pasto dello sposo e non è scritto a chi piace il pasto della sposa. Il motivo è che lo sposo è considerato come la Torah e la Torah è un dono. Come hanno detto i nostri saggi, da Matanah, dono, a Nahiliel. Dove leggiamo? Perché è scritto è dal deserto a Matanah e da Matanah a Nahiliel e da Nahiliel a Bemot e da Bemot alla valle. Egli gli disse: se un uomo si rende simile a questo deserto, che tutti calpestano, la Torah gli è stata data in dono. E poiché gli è stata data in dono, egli eredita Dio. Come è stato detto, da Matanah a Nahliel. fiumi di Dio. È noto che il Creatore ha molti nomi, secondo ciò che Egli rivela agli inferiori. Cioè, dipende dalla misura in cui Egli dona agli inferiori. Vale a dire, secondo il merito degli inferiori, Egli concede loro l'abbondanza. E poiché ci sono molti discernimenti nei riceventi, come è scritto, come i loro volti non sono simili tra loro, così le loro opinioni non sono simili tra loro. E come apprendiamo nel lavoro che anche la persona stessa subisce cambiando stato, quindi l'abbondanza del Creatore si trasforma in molti discernimenti. Ma il Creatore non ha nome, poiché in Lui non c'è pensiero né percezione alcuna. Piuttosto, è come scritto, dalle tue azioni ti conosciamo. Cioè, secondo l'abbondanza che Egli dona, così gli diamo un nome.
Nikra HaKadosh Baruch Hu Bashem Chatan.
Per questo motivo, per quanto riguarda la Torah, il Creatore è chiamato Sposo. Quando dona la fede, è chiamato Sposa.
Nehenin Mibchina Zo Shenikra Rezzono Leitiv.
Per quanto riguarda lo scopo della creazione, che è la sua volontà di fare il bene alle sue creature, affinché tutto il mondo provi piacere e goda in modo che questo sia chiamato il suo desiderio di fare il bene. Significa che egli sostiene anche le klipot, altrimenti non sarebbero in grado di esistere nel mondo. Come dice lo Zohar, essi non hanno una luce, non hanno che una luce sottile. Ma nella Torah e nelle mitzvot la luce rivestita da tutta la Torah è il nome del Creatore, il cui nome generale è il bene che fa il bene. Secondo quanto detto sopra, il Creatore è chiamato Sposo, perché è colui che dà e dona agli inferiori. Il godimento delle creature deriva dalla gioia che Egli dà loro. E poiché è stato detto che ciò di cui gode il mondo intero proviene da Lui, tutti i piaceri sono chiamati pasto. Ne consegue che il mondo intero sta godendo del pasto del Re. Tuttavia, c'è una differenza dal punto di vista degli inferiori. Ci sono delle persone inferiori che credono che questo sia un pasto che viene dal Re. E ci sono i laici che non credono che il pasto venga dal Creatore, che è chiamato il Re. Per quanto riguarda il suo essere, colui che dà, egli è chiamato Sposo. I nostri saggi hanno detto: chi gusta il pasto di uno sposo e non lo delizia, trasgredisce in 5 parti. Cioè, anche se crede che il pasto sia un pasto dello sposo e lo ringrazia per il suo piacere, c'è ancora un livello superiore, cioè che provando piacere deve deliziare il Re.
היינו שצריכים לשמח את המלך בזה שנהנים.
In base a quanto detto sopra, che il Creatore è chiamato sposo, come possiamo parlare di delizia del Creatore? È noto che la gioia è il risultato di qualcosa. Quando un uomo ottiene qualcosa di nuovo che desiderava e che ha ricevuto, questo gli genera gioia. Cosa possiamo dire che manca al creatore che, se lo riceve, sarà felice? Lo Zohar dice: non c'era gioia davanti al creatore dal giorno della creazione del mondo, come la gioia che egli è destinato ad avere con i giusti nel futuro. Dobbiamo comprendere anche questo versetto. Come si può dire che il creatore riceve gioia? Come abbiamo appreso, lo scopo della creazione è quello di fare il bene alle sue creature. Ne consegue che quando gli inferiori ricevono la delizia e il piacere che egli ha preparato per loro, egli ne trae piacere, come è noto dall'allegoria del re che ha una torre piena di abbondanza ma senza ospiti. Pertanto, attribuiamo il pasto al creatore come uno sposo, che è considerato come la Torah, un dono. Nachliel, fiumi di Dio. Quando le creature ricevono la delizia e il piacere, chiamati pasto, devono ricevere tutto al fine di dare e non per ricevere per sé. Questo è il significato di ciò che i nostri saggi hanno detto. Chi gusta il pasto di uno sposo non lo delizia, ma riceve per se stesso, trasgredisce cinque parti. Le cinque parti implicano la completezza del grado che deve essere rivelato alle creature, cioè la sua volontà di fare il bene alle sue creature si rivela in cinque discernimenti, chiamati cinque parti dell'anima, che sono Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah, Yechidah. Per questo motivo i nostri saggi hanno detto: chi gusta il pasto di uno sposo e non lo delizia, cioè la sua intenzione nel gustare il pasto non è quella di compiacere il creatore, in quanto lo scopo della creazione è raggiunto nella sua completa correzione, ma piuttosto il proprio beneficio, allora fa sì che cinque parti, cioè Neranchai, che devono essere rivelate, si allontanino da lui, poiché c'era uno tzimtzum sui vasi di recezione per se stesso. Così la luce non si estende a quel luogo e quel luogo richiede una correzione per essere in dazione. Tuttavia, egli non lo considera e quindi fa sì che l'abbondanza non raggiunga gli inferiori. Ne consegue che i nostri saggi ci avvertono che dobbiamo prepararci con molto lavoro e fatica a credere. 1. Credere che ogni piacere che riceviamo nel mondo sia considerato come il pasto del re. Tuttavia, dobbiamo crederci. Per questo motivo, i nostri saggi hanno stabilito una benedizione specifica per ogni piacere, una benedizione per la preghiera, una benedizione per la Torah e anche per i piaceri materiali. 2. Dobbiamo cercare di ricevere ogni piacere che otteniamo dal pasto del Re al fine di dare e non per noi stessi. Al contrario, quando il Creatore dona agli inferiori una sposa, che è la fede, non è ancora considerato un pasto, ma ci sono ascese e discese. Ecco perché ci sono le danze.
וירידות. לכן שייך שם ריקודים.
תודה לניב.
Grazie Niv.
No, שאלות?
Domande.
אין.
Nessuna. Shlomo.
No.
Non so cosa fare. Io volevo portare le mie impressioni. Abbiamo imparato l'articolo di Baal HaSulam, introduzione al libro dello Zohar. Quindi come qui descritto la radice superiore, qui Rabash crea una connessione tra la radice materiale e come approcciare lo studio, non soltanto il flusso, ma anche connetterci a questi stati che possiamo riceverli correttamente. Quindi è un'impressione molto forte. Okay. Rav dice ok, noi conseguiremo anche questo. Chi c'è lì? Sì, per favore. Domanda in merito alla fede. È già detto che ci sono due tipi di approcci. La casa di Shamayin e la casa di Leil. La casa di Shamayin è la via che è. Tu non devi trovare nessuna lode, anche se non sente l'importanza, la prende su se stesso. Invece Leil dice che lei è timorosa, quindi cambia in una persona oppure ci sono momenti che è in questa maniera oppure l'altra. Come funziona questo approccio? Rav, qual è la domanda? Studente, la fede, come accettarla? Io posso ripetere quello che è scritto qui. Rav, sì, per favore. Dice in merito alla fede, c'è un approccio. Casa del cielo, così com'è. Significa che secondo l'importanza che sente, quello che prende su se stesso è la fede. Dove tu non devi trovare nessuna lode, ma anche se non sente nessuna importanza, prende la fede per se stesso. Questo è Beit Shamayim. Beit Hillel dice che sarà interpretato quando una persona dovrebbe dire a quello che vede: hanno occhi e non vedono, e quello che ascolta deve dire: hanno occhi e non ascoltano. Che il vedere non è specificamente con gli occhi, ma vedere nei pensieri. Studente, quindi non capisco la differenza tra questi due approcci. Rav, bene, continua. Questa è la domanda, chiede lo studente. Continuiamo a leggere? Sì, dice Rav.
Ela sheyesh reiya b'machshava ve'aperush yeh
c'è il vedere nei pensieri, e l'interpretazione è che quello che la mente mostra che contraddice la sua fede, spesso vede quello che la mente gli fa vedere, che lavorare per il bene del Borenno non è per lui, quindi dovrebbe superare tutto quello che ha, cioè hanno occhi e non vedono. Quello che la mente gli dice e gli fa vedere non è la verità. Questo è chiamato che hanno occhi e non vedono. La verità, hanno orecchi e non sentono la verità, per cui il pensiero significa quello che il desiderio per se stesso gli dice non è la verità. Piuttosto dovrebbe dire a se stesso che infatti è una sposa timorosa e che lui non è adatto a vedere la verità adesso. Sì, dice il Rav, studente. Quindi non è chiaro perché in questi due casi non si capisce l'importanza della fede, ma Beit Shammai dice, Rav non ha bisogno di capire, ha bisogno di determinare secondo cosa determina. In entrambi i casi non prende i suoi sensi, le sue sensazioni in considerazione. Qual è la differenza tra l'uno e l'altro? Rav Niv, anch'io la stessa domanda. Cosa deve fare? Studente. Dice, oh Beit Shammai, così com'è, come sente la sua l'importanza, è così che può accettare la fede e non deve trovare nessuna lode in lei, anche se non sente nessuna importanza in lei, prende quello che dovrebbe credere, che questa è tutta la lode. Rav, sì, se noi possiamo prendere il lavoro su noi stessi, credere che questo e non dovrebbe cercare nessuna fede, nessuna lode e credere. Rav, questo è Beit Shammai. Hillel dice che, per dire che è timorosa e gli occhi non dovrebbero vederla, Rav, significa abbiamo conseguito. Studente, questa è la domanda. Ok, quindi con queste domande noi... Sì, Dudi. Rav, volevo chiedere, oggi ogni decina fa una preparazione per la lezione successiva e legge gli articoli come preparazione. Qual è la cosa giusta, corretta per domani? Dovremmo leggere Rabash oppure l'introduzione al libro dello Zohar che abbiamo cominciato oggi? Rav, noi abbiamo cominciato l'introduzione al libro dello Zohar. Adesso la domanda è, con quali articoli noi abbiamo finito tutti gli articoli? Rav, abbiamo finito tutti gli articoli della Rabash e Bala Sulam? Sì. Abbiamo un'altra quarantina di articoli della Rabash. Ah, sì? Alcuni sono di Pesach e Purim. Rav, no, non sto parlando delle festività, dice Rav. Quelle delle festività dobbiamo. Quindi vedete voi quanto tempo abbiamo fino alle festività e quanto materiale c'è. E dividetelo in questa maniera. È tutto. Dudi, domani nella lezione cominciamo l'introduzione al libro dello Zohar, come abbiamo fatto oggi. Poi leggeremo gli articoli della Rabash e altri articoli che non abbiamo ancora letto. Rav, sì? Durante la giornata, quando la decina ha mezz'ora per sedersi e leggere un articolo per prepararsi per la lezione successiva, cosa dovrebbero leggere? L'introduzione, Bala Sulam, oppure gli articoli del Rabash? Qual è la preparazione più corretta? Rav, io penso l'introduzione del Bala Sulam. È tutto. Un'altra domanda. Quale preparazione in generale? Quale preparazione dovremmo noi come Kli mondiale fare in modo da ricevere più da Rav nella lezione, di essere in grado di aprire di più? Rav, soltanto la connessione tra di voi. Io non ho nient'altro da fare. Abbiamo parlato di tanti altri tipi di stati. Adesso, dall'introduzione del Rabash, Balasulam specialmente, noi arriveremo, avanzeremo verso la fede al di sopra della ragione. Studente, l'introduzione del Barasulam è come un ponte, come un rinnovo verso qualcosa di nuovo e grande. Che cosa è di speciale nei nostri tempi verso la nostra correzione? Rav, noi siamo nel periodo delle correzioni, le correzioni vere, e qui abbiamo Purim, Pesach, la Pasqua. Tutto questo periodo è una benedizione, un periodo benedetto. Studente, quindi su cosa dovremmo concentrarci in questo momento? Rav, noi dovremmo concentrarci in quello che stiamo facendo adesso. In quale maniera il nostro Kli dovrebbe essere il nostro vaso, in modo da ricevere direttamente dallo studio, dal Borè, l'adazione, l'influenza. È tutto. Sì. Da tanto tempo noi cominciavamo la lezione con gli articoli del Rabash, 40-50 minuti di lettura, e passavamo agli articoli del Rabash, del Balasulam. Mi sembra che l'abilità di assorbire, di comprendere all'inizio della lezione è più elevata che nella parte successiva. Quindi perché l'abbiamo cambiata e cominciamo da Balasulam e poi Rabash? Pensavo che voi avevate deciso questo, no? Noi vi abbiamo chiesto cosa dovremmo fare, abbiamo deciso di cominciare con la preparazione, ha detto che è più fondamentale, è questo quello che dovevamo leggere adesso. Sì, Balasulam. Lo studente ringrazia il Rav. Sì, qualcuno là. Studente, come la malattia Mahalà si connette con il perdono? E gioca con queste parole, Rav, non so. Perché la fede non è un dono? Rav, la fede dovrebbe anche essere acquisita. È tutto? Ok, ragazzi. Sì? Chiedono domande.
Bet Shammai e Bet Hillel nishma kmo...
Bet Shammai e Bet Hillel suona come due gradi al di sopra della ragione. Questa è la via che è? Oppure come al di sopra della ragione soltanto nell'adazione, Beit Hillel è già al fine di ricevere? Ricevere al fine di dare? Noi scrutineremo questo. Durante le conversazioni, in uno in opposizione all'altro. Bene, allora quindi se non ci sono cosa.
Rav,
Una persona corregge se stessa e così corregge tutto il mondo? Io non so, io penso di sì, ma non so cosa pensi con questo. Bene, ragazzi, Niv, terminiamo. Annunci. Carissimi amici, siete tutti invitati il giorno dell'unità per Purim, sabato il 23 di marzo. Per i dettagli e la registrazione andate sul sito convention.cli.one. L'orario di oggi, dalle 12 alle 13, c'è la lezione, con la lezione del Rav Lightman. Poi terminiamo con una canzone. Me'ahava nolado kulam el ha'ahava nachzor hadma'ot meluchot kmo hayam hanitzot shebanu kmo or אלפי דרכים בעולם רק אחת תוביל אל הדרור בין השמחות והדמעות איך נדע מה לבחור איך נדע החיים הם נד נדע מהאמת רואים מפוך מגבוה איך נדע, החיים הם נעד נדע מהאמת רואים הפוך מגבוה רואים נמוך כשאהבה רחוקה מהלב הגגוע גובר מורח ילדות שנצרח עוד מהבית הישן בחצר בליבו של כל אדם יש ניצות של אהבה כמו כינור ומיתרה כמה יפה מה